Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Tutto il mondo è paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Gnetti.
Gnetti, dopo il congresso del Partito Comunista Cinese, come sarà la Cina di Xi Jinping?
Ma una domanda veramente complicata, nel senso che la Cina è un universo enorme, in gran parte ancora sconosciuto per noi occidentali, anche difficile da interpretare. Questo congresso ha sancito il trionfo definitivo di Xi Jinping, che è assurto al rango di personaggi come Mao Zedong e Deng Xiaoping, cioè i grandissimi della Cina, quelli più conosciuti qui in Occidente. Adesso c'è lui che ha aperto una nuova era, ma qui siamo un po' nella retorica a cui siamo abituati, la retorica del mondo comunista cinese, come arriva qui da noi in Occidente. Dopodiché entrare nel mondo della Cina è molto complicato, cioè io cercherei di tenere separato la questione del regime. Il regime continua a rimanere un regime socialista, però sostanzialmente un po' anomalo, nel senso che poi il mercato è un mercato di tipo capitalistico, privatistico, con una grandissima apertura poi fatta dal regime nei confronti del mondo occidentale, con l'idea di riaprire la via della seta. Quindi diciamo il mercato rimane un mercato sufficientemente aperto, diciamo. La Cina viene a studiare il know-how in Europa e in America, cerca di importare le migliori teste in Cina, quindi diciamo c'è una grande apertura. La Cina direi che si abbevera del mondo, della cultura e anche della tecnologia occidentale, e questo è quello che riguarda l'economia, che poi tra l'altro conosce un boom ormai quasi ventennale, un boom molto alto, che però va un po' a scapito della qualità dello sviluppo e anche della qualità dell'ambiente. Quindi non è stato un caso che il leader cinese abbia parlato un po' di rallentare la crescita per cercare poi di lottare contro il degrado ambientale e anche un po' di riequilibrare il reddito tra le diverse fasce della popolazione. Quindi questo è il suo messaggio principale. Quindi dicevo, una differenza tra modo in cui il mercato sta andando avanti e invece il regime cinese, che è sostanzialmente un regime ancora chiuso di tipo autoritario, che dirige dall'alto senza eccessivo decentramento le sorti di questo enorme impero, e questo finora non ha causato grandi contraddizioni come è avvenuto in tutto il resto del mondo comunista. E aspettiamo e diamo credito a Xi Jinping e vediamo se riuscirà a risolvere questo dilemma cinese.
E dalla Cina andiamo nella penisola iberica, dove continua il braccio di ferro tra Catalogna e il governo di Madrid. Si allontanano i margini per una soluzione pacifica e condivisa?
Sì, direi di sì. I toni si sono inaspriti, gli ultimatum da tutte e due le parti non sono tornati indietro, quindi diciamo che adesso siamo al braccio di ferro finale. Io mi aspetto sempre, cosa che finora non si è vista, l'intervento dell'Unione Europea in qualità di mediatore per cercare di risolvere la questione in un tavolo terzo, che non sia solo diciamo un tavolo di discussione tra Catalogna e governo spagnolo, ma sia un tavolo terzo in cui le due entità si possano confrontare, diciamo, ma l'Europa possa dire anche la sua, perché poi tutto quello che avviene in Catalogna non riguarderà solo la Catalogna, ma riguarda l'Europa, perché se nasce un nuovo Stato bisognerà sapere se aderisce o meno all'Unione Europea e che non si apra un contenzioso tipo quello della Brexit e cose di questo tipo che rendono plausibile un fatto che l'Europa non si limiti a fare da spettatore ma intervenga direttamente in questa faccenda. E ciò detto, io ho sempre ritenuto la questione catalana fosse una questione assolutamente risolvibile sul piano del negoziato e non vedo proprio le ragioni per approfondire un fossato che poi rischia di avere esiti imprevedibili.
E continuano in Italia le polemiche sulle manifestazioni di razzismo e di antisemitismo negli stadi. Al di là delle frasi di circostanza, come se ne esce? Di chi è la responsabilità?
Ma io direi innanzitutto delle società, calcio, perché le società di calcio hanno sempre avuto da un rapporto ambiguo con gli ultras, con i tifosi, diciamo, senza poi troppa distinzione tra quelli che agiscono ai margini della legalità e quelli invece che sono semplicemente amanti e seguaci della squadra. Questa ambiguità non è mai stata risolta, è stato consentito a gruppi organizzati di tifosi di intervenire addirittura sui risultati delle partite. Tutti ricordano i tifosi che impedirono la persecuzione di una partita della Roma qualche anno fa, poi i tifosi che intervengono sul modo in cui le squadre devono essere costruite. Insomma, c'è un rapporto ambiguo tra società e tifosi. E questo direi che è l'aspetto principale. Poi c'è una cultura che è una cultura del tifoso che non è mai stata, diciamo, messa seriamente in discussione. Questo margine, diciamo, non chiarissimo tra la tifoseria e l'estremismo verbale, anche fisico in certi casi, un margine che non è mai stato effettivamente discusso neanche dagli intellettuali, e spesso si vantano di essere tifosi e così per portarsi a livello del popolo, ma in realtà andrebbe fatta una seria analisi appunto di che cos'è il tifo sportivo, che quali sono le sue implicazioni, i suoi significati. E poi c'è da dire che i responsabili sono anche gli arbitri e gli stessi giocatori, che per esempio di fronte a manifestazioni come quelle dei giorni scorsi potrebbero benissimo decidere in autonomia, per esempio, di sospendere una partita o di non giocarla quando ci sono cori, insulti di tipo razzistico o, come è stato in questo caso, manifestazioni di antisemitismo. Se nessuno si prende la propria responsabilità, è difficile che cambino queste cose, diciamo così, per motu proprio. Cambiano solo se qualcuno prende iniziativa, anche, diciamo, gettando sassi nello stagno e rompendo gli schemi per la prima volta in modo serio e che si faccia sentire da tutta l'opinione pubblica.
E concludiamo con il caso di violenza sessuale del produttore americano Weinstein. Dopo la denuncia di Asia Argento sembra essersi aperto il vaso di Pandora delle molestie sessuali. Un problema che riguarda solo il mondo dello spettacolo?
No, direi che non riguarda solo il mondo dello spettacolo, riguarda tutti gli ambienti, ma poi in particolare il mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro, quando si entra giovanissime nel mondo del lavoro, spesso si è sottoposte a molestie sessuali, a ricatti sessuali, e il dramma è che si è troppo giovani e inesperti e magari timorosi per poter denunciare questo tipo di molestie, e poi la denuncia avviene, come è stato nel caso di Asia Argento, 20 anni più tardi, cioè in piena maturità, e questo ritardo, questo scarto, credo che sia uno dei primi aspetti da prendere in considerazione per combattere questo fenomeno, che poi, come sempre, va combattuto anche qui sul piano culturale, ma non solo sul piano culturale, direi anche su quello economico, stabilendo la parità dei percorsi lavorativi, e sul piano politico naturalmente, e sul piano dell'educazione, a cominciare dalle scuole, quindi un lavoro anche qui di lunga durata, ma che va assolutamente iniziato e portato avanti con serietà.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.